Continuo la mia serie nei panni di Geo Boy, ovvero vi racconto sempre a modo mio le città e le metropoli di questo mondo. Storia, geografia e notto siano imprescindibili, dipendenti tra loro, e ho deciso che mia missione personale non è tanto informarvi, per quello ci sono i libri, fonti molto più accreditate, ma quantomeno avvicinarvi, e soprattutto distogliervi dal concetto di buono e cattivo che per colpa di quel buon tempone di Disney siamo portati ad applicare a qualsiasi cosa. Ma basta con le digressioni filosofiche, il gruppo di metropoli di cui vi ho parlato finora è accomunato dalla stessa caratteristica, la pretenziosità. Ma ho lasciato per ultima quella che, insieme a Milano, ne ha pagato i danni peggiori. Istanbul, ah no, forse era Bisanzio, o Costantinopoli, ma no, a nuovo a Roma. Aspetta, stoppa. Rewind. Vabbè, avete già capito quanto è confusa la metropoli del Bosforo, la città che forse più di ogni altra nella storia ha mutato il suo nome. Comunque oggi tendiamo a chiamarla Istanbul, nome con cui in realtà gli abitanti la chiamano da secoli, ma che gli europei si sono, poverini, rassegnati ad accettare solamente il secolo scorso. Di tutte le città di cui vi ho parlato finora, Istanbul, che non è la capitale della Turchia, ruolo che oggi spetta ad Ankara o Ankara, e dopo capirete il perché. Dicevo, di tutte, è indubbiamente la più grande. Occupa una superficie di oltre 5.000 km quadrati, tanto per dirvi la prima Roma ne occupa poco più di 1.000, e ha quasi 20 milioni di abitanti, contro i 2,5 di Roma, 5 se consideriamo la città metropolitana. Continuerò le analogie con la capitale italiana, visto che del resto sono due metropoli imparentate. Come Roma, Istanbul è una città particolarmente confusa e confusionaria. Non solo nel nome, come abbiamo visto, ma anche per degli abitanti decisamente frizzanti, il traffico e le strade, ma soprattutto per il luogo. Se Roma oggi viene definita la capitale di due stati, cioè l'Italia e la città del Vaticano, Istanbul è definibile una capitale su due continenti, visto che si trova sia in Europa che in Asia. Il suo sindaco è Ekrem İmamoğlu, spero di averlo pronunciato bene, mentre lingua ufficiale è oggi il turco, con anche forti minoranze linguistiche greche dovute alla sua storia. Oh, Istanbul, ma se non ti decidi su niente, come puoi pretendere di dominare il mondo? La storia di Istanbul è sicuramente complessa e diciamo subisce addirittura quattro cesure che ne cambiano la storia. Qui mi permetto di paragonarla a Milano, altra città di cui vi ho parlato e che ha avuto degli avvenimenti storici che l'hanno costretta, più o meno volontariamente, a cambiare le carte in tavola. Ma se Milano, ancora più insignificante se paragonata a Istanbul, ha avuto alla fine solamente due cesure, Istanbul ha dalla sua un passato ancora più burrascoso, non privo di tradimenti e scandali da chiunque. Sono così emozionato che continuo a rimandare, ma basta, devo essere serio. La prima fase è quella in cui si chiamava Bisanzio, ed è la fase greca, quando la città non era altro che un insulso minuscolo villaggio di pescatori nella regione del Bosforo, attorniato da città di maggiore importanza strategica, come per esempio la celeberrima Troia, le città ioniche e, ovviamente, Atene e Sparta. Bisanzio fu fondata nel 667 a.C. come colonia greca di Megara, e il nome greco Byzantium si deve al primo re Bizas. Tuttavia, questa colonia rimane poco importante dal punto di vista storico per quasi 1000 anni, fino alla prima vera svolta storica dell'11 maggio 330 d.C., data ufficiale in cui l'imperatore Costantino I la designò come nuova capitale dell'impero romano, la Nuova Roma, e la ribattezzò con il suo nome, non è splendidamente modesto, chiamandola Costantinopoli. Da questo momento iniziò per la città un periodo glorioso e furono edificati numerosi edifici ispirati alla sua progenitrice. Vi sorse un foro, un ippodromo, ovviamente un palazzo imperiale, una moltitudine di chiese, siamo già in epoca cristiana, e palazzi. Costantinopoli poteva contare, se vogliamo, sulla sua posizione nel Bosforo, che le assicurava i commerci e anche una certa protezione dalle invasioni barbariche, protezione migliorata anche grazie all'imperatore Teodosio, autore delle sue possenti all'apparenza inespugnabili mura. Con il crollo dell'impero romano d'occidente, Costantinopoli divenne capitale di quello che oggi per convenzione chiamiamo Impero Bizantino, ma che, come vi ho sempre detto, è l'impero romano d'oriente. E qui viene il bello. C'è da dire infatti che i non troppo simpatici e onesti occidentali non hanno mai accettato di non essere più il perno della romanità, né che le insegne imperiali fossero state effettivamente date ufficialmente alla parte orientale dell'impero. Aggiungete poi due fatti: donne al potere, vi ricordate di Irene, e scisma d'Oriente, quando Costantinopoli non venne essere più soggiogata alla Chiesa di Roma. Questi due fatti la isolarono dall'Occidente, che la guardava freddamente, ma per il momento a lei e ai suoi imperatori poco importava, visto che era la metropoli più grande e ricca d'Europa. Nel X secolo aveva 2 milioni di abitanti, Roma neanche 200.000. Ma attenta, Costantinopoli, se giochi con gli occidentali è come se giocassi col fuoco, alla fine è sempre lui a vincere. E infatti, la prima vera ferita alla metropoli di Costantino avvenne nel 1204 con la Quarta Crociata. Da tempo, infatti, molti territori dell'impero erano stati conquistati prima dagli arabi e poi dai turchi, e tra loro c'era Gerusalemme, la città santa. Erano quindi iniziate le crociate, le prime tre decisamente fallite, tutte tranne la quarta. Infatti questa nuova spedizione, che originariamente doveva andare in Terra Santa, alla fine per volere dello stesso imperatore bizantino Alessio IV, detronizzato dal fratello Alessio III, fu dirottata verso la capitale romana, la quale per quasi un secolo divenne capitale dell'impero latino, retto dalle repubbliche marinare di Genova e Venezia, mentre i bizantini dovettero spostare la capitale in quella provincialotta di Atene. Il risultato fu un saccheggio, che arricchì enormemente i veneziani e che indebolì per sempre la Costantinopoli bizantina. Questo fatto ci insegna molto. Azioni così sfrontate possono ripercuotersi molto nel tempo. Indebolire Costantinopoli significava dare ampio spazio ai turchi, che nei successivi due secoli tolsero sempre più porzioni di territorio all'impero bizantino, che alla fine risultava ridicolo e circoscritto unicamente a Costantinopoli e a pochissimi altri territori in Grecia. Ma se prima la città fu espugnata per opera di un traditore, e quel traditore era un suo imperatore, no, la logica umana, adesso l'imperatore Costantino XI Paleologo poteva contare sulle imponenti mura teodosiane, sul porto dello stretto enormemente sicuro e sugli aiuti inviati dal Papa e soprattutto dai veneziani. Ah no, questi ultimi non li contate. Venezia promise le sue navi, ma poi deve aver trovato qualcosa di più interessante al punto da compromettere i suoi stessi affari. 29 maggio 1453. Costantinopoli cade in mano all'impero ottomano, di cui divenne la capitale con il nome di Istanbul. Questa è una cesura importante sia per la città, che si troverà a cambiare cultura, lingua e religione, sia per l'Europa, costretta a rinunciare alle classiche vie di scambio con l'Oriente e a cercare nuovi modi di arrivare in Asia. Oh oh, abbiamo reso Costantinopoli una nemica, e la vendetta è un piatto che va servito freddo. Venezia e Genova faranno le spese di un comportamento scorretto con i bizantini. Come sappiamo, se nel 500 comunque mantennero posizioni dominanti di prestigio, nel 600, con il definitivo spostamento del baricentro commerciale nell'Atlantico, inizierà il loro periodo di decadenza. Ma ora non ci importa. Istanbul infatti manterrà i suoi rapporti commerciali anche e soprattutto con la città lagunare, che spesso manipolerà a suo piacimento. L'impero ottomano ereditò la ricchezza di quello bizantino, almeno per i primi tre secoli. Poi iniziò la sua lenta decadenza, arrivando alla prima guerra mondiale come impero inutile, debole, e con la sua Istanbul talmente arretrata da risultare imbarazzante e, come dimostrano i bombardamenti via mare e via aerea, facilmente attaccabile. Insomma, una capitale non sicura. Ecco perché, e arriviamo alla quarta ed ultima cesura, dopo la dissoluzione dell'impero che portò nel 1923 alla nascita della Repubblica di Turchia, Istanbul per la prima volta in oltre mille anni perse il suo titolo di capitale, che vuole il caso nel frattempo era tornato a Roma, in favore dell'anonima Ankara, odierna capitale della Turchia. Povera Istanbul, non sei d'accordo che gli umani sanno essere dei grandissimi ingrati?